Buon pomeriggio da Massimo Ferro e per l'ennesima volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che trovate qui ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Chi mi ha seguito 7 giorni fa ed è rimasto naturalmente all'ascolto fino alla fine del programma sa già che oggi avremo con noi Daniele De Gregori, cantautore romano in attività già da qualche anno, che si è particolarmente distinto ottenendo diversi riconoscimenti e premi in varie manifestazioni sparse lungo tutta la penisola. Daniele è apparso anche in alcune raccolte, fra cui un tributo a Litfiba, e ha registrato una manciata di singoli, ma soprattutto 2 album a suo nome, La gente è singolare del 2019 e il più recente, per non dire recentissimo, Cura, uscito qualche settimana fa. Con il secondo lavoro ha voluto imprimere un cambiamento di rotta sensibile alla sua musica, avvicinandosi a sonorità decisamente più elaborate e moderne, in definitiva direi più pop, senza tuttavia sminuire troppo la sua vena più cantautorale, specialmente per quel che riguarda le liriche che sono rimaste molto intime e riflessive. Di questo e altri argomenti parleremo con l'artista fra qualche minuto, ma prima, come al solito, il programma si apre con l'ascolto di un paio di brani e per l'occasione, oltre a proporvi tracce estratte dal suo secondo e più recente lavoro discografico, vi farò ascoltare anche qualche brano proveniente dall'opera prima, sia perché più in linea con questa trasmissione, ma anche per farvi comprendere la sua evoluzione stilistica. E infatti cominciamo proprio con il disco d'esordio dal quale proviene Pioggia di luce. Buon ascolto con la voce di Daniele De Gregori qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio. We'll be right back. Pioggia di luce è il brano con cui si è aperta la puntata numero 32 della seconda stagione di Folk Beat, fa parte dell'album d'esordio di Daniele De Gregori dal titolo La gente è singolare. Prima dell'arrivo del nostro ospite io vorrei farvi ascoltare almeno un altro paio di canzoni. La prossima proviene dal suo disco più recente, il secondo, uscito poche settimane fa per l'etichetta Goodfellas con il titolo Cura. Ed è, a mio modesto parere, uno degli episodi in assoluto più riusciti dell'intero disco. Si chiama Le case mangiate dal sale.
Ci sono sempre meno ombre di alberi passando dal parco. Ci sono macchine in fila che ballano sulle radici lungo l'Aurelia. C'è un rumore nel bosco, un profumo di incendio, mentre lei sta piangendo nel giorno del suo licenziamento. Ed un cielo scurissimo, nero come un oroscopo. E dopo un altro dibattito, su Sky TG24, e la sera lei legge le mani quando suona l'allarme tsunami. Così mentre qualcuno grida e qualcun altro sogna, il mare si riprende la terra. E le case mangiate dal sale e una lunghissima estate ci viene a inghiottire. Oh, 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 oh. È la fine del mondo, questo posto è la fine del mondo. Il sushi che stanno aprendo, il pezzo che sta passando alla radio è un ritmo tribale che copre l'arrivo di un altro temporale. Arriva presto domani, quando suona l'allarme tsunami. Così mentre qualcuno prega e qualcun altro osserva, il mare si riprende la terra. E le case mangiate dal sale è una lunghissima estate, ci viene a inghiottire. Meno ghiaccio nei bicchieri e meno anni buoni nelle proiezioni dei documentari. Amore mio, cambia, cambia, io voglio cambiare. Abbiamo così tanti canali.
Le case mangiate dal sale non solo apre Cura, il secondo album di Daniele De Gregori, ma è anche una delle tracce che sono state pubblicate come singolo. Prima di cominciare ad ascoltare la lunga intervista con il cantautore romano, voglio proporvi ancora un estratto dal suo lavoro precedente, quello intitolato La gente è singolare. È una canzone di cui esiste anche un video che trovate su YouTube e porta come titolo L'amore del futuro.
Segue il suo pallone, le ginocchia già sbucciate, lui è un bambino di poche parole. Lei ha le gambe lunghe e magre, e fra i capelli margherite, gioca sempre con la testa al sole. Due comete piccolissime che incrociano due volte le loro orbite. Lui bambino e lei bambina che si guardano così tanti anni prima, quasi come un'anteprima per il pubblico, lui bambino e lei bambina. Lui lo guarda rotolare e fermarsi fra le margherite, lui che chiede indietro il suo pallone. Lei che sfiora la sua mano, il suo amore del futuro, lui che in un secondo è già lontano. Traiettorie lontanissime di piccole comete costrette a ritornare.
Ciao Daniele, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat, è un piacere incontrarti.
Ciao, un piacere mio, grazie mille.
Senti, dato che è la prima volta che ho la possibilità appunto di parlare con te, mi piacerebbe sentire dalla tua viva voce qualcosa su di te, sulla tua carriera, su come sei arrivato alla musica, su cosa hai fatto prima di arrivare a questo tuo nuovo album che, se non sbaglio, è il terzo disco per te.
È difficile numerarli gli album, perché ne ho fatto uno non a mio nome nel 2015 e uno invece col mio nome nel 2019, quindi questo in realtà è il secondo, burocraticamente parlando.
Allora me la prendo col dizionario dei cantautori e delle cantautrici del nuovo millennio, perché il disco del 2015 è indicato semplicemente a tuo nome. Vabbè, è una svista, può succedere, non ti preoccupi, cioè non mi preoccupo io.
Neanche io mi preoccuperei.
Ok, allora dimmi pure, raccontaci un po' la tua storia. Ecco.
Ma io in realtà faccio il cantautore da tanti anni, in realtà da appena dopo il liceo. Poi parallelamente ho fatto l'università, ho studiato, ho fatto molti, molti lavori, ho una laurea in dietistica, quindi nutrizionista per intenderci. Poi ho fatto per tanti anni molti lavori, l'ultimo dei quali, il più lungo, è stato il tassista a Roma per circa 10 anni. Quindi insomma una storia variegata e parallela, ma appunto parallelamente a questo ho sempre fatto il cantautore, ho sempre suonato e prodotto album e canzoni, quindi insomma ho una storia tipo supereroe, capito? L'alter ego.
Ora non vorrei entrare nei dettagli, non vorrei entrare in una situazione che è abbastanza drammatica per l'Italia, ma insomma una laurea in dietologia non si concilia molto bene con il lavoro di tassista.
Esatto, quindi già da questo si capisce che non era un periodo di vacche grasse, quindi ho dovuto ripiegare in vari modi. Però comunque la laurea me la sono ritrovata nella vita, come sempre accade negli studi. Studiare arricchisce dal punto di vista individuale, quindi spero che in me sia rimasto qualcosa di buono al di là dell'applicazione lavorativa, ecco.
Sono molto d'accordo con te, lo studio non fa mai male, assolutamente. Alla musica, come dicevi, sei arrivato da giovane praticamente, hai cominciato molto presto. Suoni la chitarra, sei la chitarra o le chitarre, anzi, perché mi pare che tu sappia anche impugnare quella elettrica, oltre all'acustica. E hai studiato, hai preso lezioni, hai avuto qualche istruzione particolare in passato?
No, non lo dico per vanto in realtà, lo dico con dispiacere, ma non ho mai approfondito dal punto di vista accademico o formale gli studi. Eppure sono cresciuto in un periodo, quello insomma dei primi anni, fine anni 90, primi anni 2000, in cui andavo al liceo, in cui si suonava molto, si mettevano su le band, era ancora un periodo molto fertile proprio per la musica suonata, puramente suonata, quindi come collagene anche sociale, molti cercavano di suonare. Adesso è un fenomeno che è un po' sparito perché le persone si producono la musica da soli con i software a casa. Quindi questo può in qualche modo essere un escamotage per bypassare un po' lo studio degli strumenti. Quindi io, come tanti, ho studiato lo strumento da autodidatta mentre studiavo altro. Ma sì, insomma, già dal liceo, dai concerti del liceo. L'ho fatto appunto perché socialmente era un collante, la musica lo è sempre stato e lo sarà sempre. Adesso me la ritrovo questa formazione fatta in casa.
Guarda, hai ragione su questo. La musica è un vero collante, lo è stato anche per me, che ho qualche anno più di te. E grazie alla musica, tra l'altro, poi ho anche incontrato gente, ho rinforzato, anche rinsaldato amicizie con persone che poi magari non ho visto per molti anni, ma che sono rimaste comunque nel mio cuore. E senti, devo chiederti un po' quali sono le tue influenze, che musica hai ascoltato in gioventù, che musica ascolti adesso anche?
Ma io ho una formazione di casa, come molti di noi, insomma, sono cresciuto con la musica che ascoltavano i miei genitori, soprattutto mio padre era un fan dei cantautori, quindi il cantautorato classico italiano, De Gregori, Dalla, De André, tutta insomma la scuola cantautorale, quindi questo in qualche modo mi ha influenzato, perché da una parte studiando al liceo classico, dall'altra, avendo un'infanzia fatta di pane e cantautori, il lato letterario delle canzoni mi è sempre interessato. Però in qualche modo io poi l'ho unito ad una passione per le chitarre e per il rock and roll, anche quello cresciuto insomma subito in giovane età. Quindi anche lì ho una formazione classica, no? Dai Led Zeppelin in poi, per dire, fino ai Red Hot Chili Peppers, che erano i miei riferimenti negli anni in cui sono cresciuto. Continuo a riferirmi a quel periodo perché credo che esistano periodi in cui tu ti formi proprio dal punto di vista della conoscenza e anche dal punto di vista emotivo. Quindi c'era la seconda generazione del rock, quello di MTV per intenderci.
Sì.
Quindi ho unito queste due cose, ho fatto un po' il chitarrista, poi ho scoperto che amavo scrivere testi, quindi nelle mie canzoni penso un po' si riconosca questo binomio, ecco, non solo cantautore con la barba e la chitarra acustica, ma anche una vena rockettara, ecco.
Quando parliamo di noi, libro aperto, ma nessuno sta leggendo. Abbiamo tutti un appuntamento, ma non ci presentiamo mai. È un vuoto dentro, è un mistero, qualcosa come un ricordo che adesso sta scomparendo. Non c'è nessuna cosa che possa corrispondere ad un nome con la parola acqua. Non ti ci puoi bagnare. Non c'è nessuna storia che sia importante più del narratore. Se una storia resta sola, non si può raccontare. Sensazione che se ne stia a guardare la natura delle cose. Mia madre lì in cucina mugolando una canzone, e intanto lava i piatti per amore. E io cosa sto ascoltando? Che cosa è questo canto? Cos'è questo stupore? Non c'è nessuna cosa che possa corrispondere ad un nome con la parola acqua. Non ti ci puoi bagnare. Non c'è un messaggio dentro la bottiglia che possa ritornare. C'è un mare troppo grande, troppo forte per una lettera d'amore.
Beh, devo dire che si sente, io oggi ho ascoltato il tuo primo album stamattina, e devo dire che si sente molto di più nel primo disco, insomma quello che ha preceduto Cura, che quanto invece possa avvenire in questo lavoro, che secondo me è molto più orientato verso il pop.
Sì, sì, assolutamente. Il primo album è quasi un esperimento, è nato come se fosse un live. Io lì ho riportato quello che facevo dal vivo con un basso, una chitarra, una batteria, poi ho aggiunto semplicemente un'altra chitarra di un chitarrista. Però potrebbe essere benissimo un live. Chi ascolta quell'album ascolta qualcosa di estremamente reale, quasi da garage, però fatto in uno studio di incisione, quindi c'è tanto di me, ma c'è anche tanto tempo che è passato rispetto a quello che uno sente adesso. Questo album invece è prodotto, ecco, io vorrei dire che quello non era prodotto, era suonato. Questo è un album prodotto, Non pendo da nessuna delle due parti, sono contento di aver fatto tutti e due questi tipi di album.
Spero che non ti arrabbierai se dico che personalmente preferisco quello d'Esordio, è più vicino alle mie corde, è più vicino al mio diciamo, modo di sentire la musica. Tra l'altro, ti dispiace se ne parliamo un attimo, perché è un disco molto spontaneo, come dicevi tu poco fa, un disco molto diretto, molto semplice anche apparentemente, perché comunque ha dei bei suoni, ma ci ho trovato appunto le tue reminiscenze, non dico delle Zeppelin, ma comunque rock blues. Quei tre brani rock blues che hai inserito, cantati in italiano, sono una rarità, perché è difficile cantare blues nella nostra lingua, anzi è quasi impossibile secondo me. E devo dire che io trovo che tu abbia fatto un ottimo lavoro, mi è spiaciuto persino che non abbia un po' proseguito su quella linea.
È vero, in qualche modo quella linea si è esaurita, in quel periodo io studiavo moltissimo il fingerstyle con la chitarra acustica e quindi in qualche modo se uno comincia a studiare il fingerstyle si va a buttare verso il folk americano o il blues o il chicken picking, non so se conosci insomma questo tipo di...
È la mia materia.
E quindi si capisce che io in quel momento ero un po' fissato su quelle cose. Ed è appunto sì, una parte di me non è che l'ho lasciata, non aveva più senso secondo me farne un altro così e devo dire anche comunque la società, gli ascolti non vanno in quella direzione, per cui io soffrivo l'idea di non essere pienamente riconosciuto, cioè di essere riconosciuto solo ad esempio come cantautore chitarrista o come chitarrista. Quindi ho voluto sperimentare invece un album prodotto,
certo.
Anche se poi le canzoni in cameretta nascono molto simili, cioè sono le produzioni che poi spostano da una parte o dall'altra.
Certo.
Quasi tutti i brani di quest'album qui nuovo, in realtà suonati dal vivo, sono molto più simili a quelli del primo album. Quindi alla fine, poi perché sono sempre le canzoni mie.
Immagino.
Viceversa, anche quelle del primo album potrebbero essere prodotte, no, con le dovute differenze, ma insomma... La produzione a volte inganna un po', perché poi la sostanza delle canzoni non cambia moltissimo, però il vestito sì. E mi piace,
certo.
Mi piace un po' vestirle diverse.
Nella musica l'abito fai come il monaco, assolutamente.
sì.
Ecco, ancora una cosa su quel disco, Maramao, che non è neanche una rilettura, ma una riscrittura di un classico della canzone italiana, è un vero gioiellino secondo me.
Grazie.
Anche per il testo che è molto bello, mi è piaciuto molto, penso che sia una storia, so che tu attingi molto dal tuo vissuto, dalle tue esperienze personali, dalle tue sensazioni, è una storia che in qualche modo hai appreso tu direttamente oppure è stata una tua creazione?
No, quello è uno dei pochi casi in cui non c'è una nota autobiografica. Io mi ricordo che quando sentivo da bambino la canzone Maramao perché sei morto, io non avevo capito, ma ero bambino, poi in realtà questa cosa non solo da bambino, l'ho scoperta dopo, che Maramao di cui si parlava era un gatto.
Sì.
Ora io non avevo mai capito durante l'infanzia che fosse un gatto, mi sembrava un canto terribilmente drammatico, perché io dicevo ma chi è questo Maramao, perché è morto, che fine ha fatto, perché è sparito. Quindi in qualche modo ho scritto una canzone sul tema che io pensavo fosse da bambino, cioè uno che aveva fatto una brutta fine. Quindi l'ho riscritta deliberatamente e senza coscienza. Ho parlato di un piccolo criminale, io me lo sono immaginato come un piccolo criminale che prende un brutto giro, non è una persona malvagia, ma in qualche modo viene tirato dentro ad un brutto giro e poi un giorno sparisce. E quindi questa canzone è veramente una strana rielaborazione, quasi onirica, ecco,
sì.
Dell'originale.
Però una canzone molto legata alla realtà, io trovo che sia veramente, cioè è una storia che potrebbe veramente succedere, anzi ne succedono tutti i giorni di storie di questo tipo, quindi
sì.
L'ho trovata molto interessante anche per questo motivo.
Maramao prendevi l'autostrada con la droga nel cruscotto che passavi la dogana. Marama col collo rotto e la nonna che piangeva. Marama sta in fondo a un fosso, gli hanno tolto la cintura, gli hanno tolto la cintura, gli hanno tolto.
Dunque, in un certo senso, con Locura hai deciso un po' di avvicinarti a sonorità più pop, ma anche perché ti sembrava forse di non essere riconosciuto abbastanza, volevi in qualche maniera riuscire a trovare comunque uno sbocco ulteriore alla tua musica, alle tue canzoni.
Sì, sì, detta così direi che è semplice e diretta. Ora, non è che l'ho fatto per piacere, l'ho fatto perché comunque poi tutte le canzoni sono figlie del tempo in cui uno vive. Cioè, se uno vuole stare nel presente, deve cercare di utilizzare anche l'alfabeto del presente, no? È come se io non è che posso parlare il dolce stil novo del Medioevo, sebbene mi piaccia, no? Però questo è un'iperbole, però per dire, ognuno deve utilizzare gli strumenti del proprio tempo, e se per veicolare un messaggio, una canzone, è necessario cercare di avvicinarsi all'alfabeto di riferimento, penso che si possa provare a fare, però ogni cosa va fatta bene. Io ho cercato semplicemente di farlo bene. E spero che questa cosa si senta. Poi, insomma, sono un curioso, mi piace giocare e mi sarebbe dispiaciuto non tentare questa strada una volta nella vita. Ti dico già che il prossimo album non sarà così, però.
Vabbè, allora lo aspetto al varco perché sono curioso di vedere cosa combinerai. Avrei notato sicuramente che in questi ultimi anni, direi negli ultimi 7, 8, forse 10 anni, ma anche meno, il confine tra la musica pop e la canzone d'autore è diventato sempre più sottile, quasi inesistente. Tu cosa ne pensi di questo?
Penso che quello che dicevamo prima, che l'abito spesso sembra il monaco, quindi in realtà pop, la musica pop teoricamente non significa molto se non qualcosa che piace a un maggior numero, ad un bacino maggiore, no? Pop, popolare.
Certo.
Che vuol dire? Se uno va a vedere, probabilmente Battisti e Mogol erano pop, visto che piacevano a tutti e veniva cantato in ogni angolo d'Italia, no? Quindi si può dire che fosse pop.
Infatti Battisti non è mai stato considerato un vero cantautore, cioè perlomeno non alla stregua dei vari Guccini, di André e così via, insomma.
Ma oserei dire che anche Lucio Dalla era cantato ovunque, no? Cioè chi no? Anche mia madre, anche qualunque, anche al mercato si cantava. Io ritengo, però, chiaramente si dava un valore allo spessore letterario dei testi.
Sì.
Quindi questo è un argomento strano, nel senso che pop, un grande artista, un grande cantautore, può essere pop eppure essere un cantautore. Cioè per me non è il suono pop, è essere di nicchia oppure no. Quando uno smette di essere di nicchia e riempie uno stadio, e Dalla e De Gregori hanno riempito gli stadi, per dire.
Sì.
Allora forse sono pop. E quindi io dividerei tra pop bello e pop brutto.
Beh, io penso che in effetti ci sia però un pop più alto. Faccio un esempio: Billy Joel o James Taylor già più folk pop, se vogliamo, o che so, i Beach Boys o Elton John sono comunque un pop di un livello,
certo,
superlativo,
certo,
anche,
certo,
per via dei testi, ma non solo, insomma, anche per quanto riguarda gli arrangiamenti, la struttura musicale, le armonie, insomma, mettici tutto quello che vuoi. Io ora potrei dire una cosa che sembra una bestemmia, perché molti miei colleghi mi impallinerebbero per quello che sto per affermare, ma secondo me Baglioni, ad esempio, è un grandissimo cantautore pop. Io trovo che sia veramente un artista di alto livello, molto superiore a tanti altri che sono venuti dopo di lui e che forse oggi sono anche molto più considerati. Non faccio nomi perché non mi sembra il caso.
Guarda, sfondi una porta aperta, perché io sono un grandissimo fan di Baglioni e mi fa piacere che lo dici. Immagino che poi io mi riferisco al periodo che va dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90. Io quegli album li conosco a memoria, ho la maggior parte delle mie conoscenze di armonia pura, di relative minori e maggiori, degli arrangiamenti di basso, io l'ho imparata sugli album come Oltre, ad esempio, o Strada facendo, o Io sono qui. Quindi sì, e tra l'altro i testi di quel periodo sono totalmente, ci sono dei neologismi, ci sono delle strutture letterarie, delle strutture sintattiche particolarissime in cui i verbi vengono spostati, i complementi vengono spostati. Consiglio a tutti di lasciare da parte i cliché e vedere Baglioni come un cantautore gigantesco.
Beh, tra l'altro sai che lo scorso anno ha vinto, diciamo, gli è stato riconosciuto questo valore al Club Tenco con una targa alla carriera, insieme a altri di altissimo livello come Giorgio Conte, come Fabio Concato e così via. Ecco, io ho trovato però, se me lo concedi, io non voglio sembrare troppo critico nei tuoi confronti perché non lo meriti assolutamente, anche perché ho capito perfettamente il tuo discorso e lo apprezzo, però ho trovato che, ecco, e questo è comunque, lo preciso, è una cosa del tutto personale, io non amo molto i sintetizzatori e le tastiere, e ce ne ho trovati tanti in questo disco, mentre nel lavoro precedente, come hai detto tu...
No, non ci sono proprio.
Esatto, non ci sono proprio.
Sì, questo è dovuto anche al fatto che io ho affidato la produzione ad un produttore artistico con cui ho deciso di spostare, diciamo, il livello su questo tipo di pattern dei suoni. Quindi quella è tutta farina del sacco del produttore artistico che è Stefano Costinelli. Chiaramente, per coerenza, l'album ha tutto un suono, io spero, insomma, perché gli album credo debbano avere una coerenza di sound.
Sì.
Quindi laddove ho chiamato lui, laddove lui sentiva la necessità di mettere questo tipo di sintetizzatori, io gli ho lasciato, decidendo insieme poi cosa far fare a questi sintetizzatori e quali sono dovessero avere. Però sì, fa parte di un progetto che certo, se uno poi non ama i sintetizzatori, non ama gran parte di quei suoni, ovviamente. Io non... Mi è piaciuto sentirli sulle mie canzoni. Io penso che uno le cose le deve fare poi, e poi capire se... Chiaramente in ambito creativo, no? In ambito del fruitore sente ciò che vuole.
Certo.
In ambito creativo io credo che uno debba sentire le proprie canzoni con quei vestiti o con altri, e poi dopo, magari dopo 2 o 3 anni, capire se quella è una cosa che ritiene valida, se continuarla. Se non continuarla, va bene così. Tanto ci sono i live per sentirle. Dal vivo le faremo molto più come piace a te.
Certe volte è la fine del mondo, e no, non è mica uno scherzo, no, non è mica una passeggiata, no, non è mica il vento a suonare il mio pianoforte, non è un luogo comune la notte, dillo alla luna che non si accorge che l'estate è finita. La nostalgia è più forte di me, mi manca qualcosa, mi sono perso qualcosa di me, mi manca qualcosa di me che... Si è perso qualcosa di me, mi manca qualcosa di me. Settembre, certe volte è la fine di un mondo, e come dura lasciarlo? Amore troveremo lo stesso, chi ci stava cercando, il dolore di fondo passerà con la luce del giorno. Va bene, coraggio, però mi conosco, è la solita storia. La nostalgia è davvero un cliché, mi manca qualcosa, mi sono perso qualcosa di me, mi manca qualcosa di me. We'll be right back.
comunque in ogni caso anche nel corso di una carriera un artista sceglie a volte di cambiare le sue canzoni, di trasformarle. Ora, voglio citare Dylan e De Gregori che a volte cedono persino, ma comunque è abbastanza normale. Ci sono molti artisti che addirittura la reincidono le proprie canzoni perché magari abbiano capito che forse stanno meglio in un modo invece che in un altro, ma comunque tu hai ancora tempo per arrivare a questo. Secondo me sei ancora troppo giovane e hai ancora tanti dischi da realizzare. A proposito, ho visto che tu hai vinto tantissimi premi nel corso della tua carriera, è una cosa che ti fa sicuramente onore. Io però ho sempre avuto la sensazione che i premi sono certamente un riconoscimento doveroso a chi è bravo, perché in genere sono fatti in maniera, diciamo, seria e quindi hanno il loro significato. Però io trovo che sia un modo utile soprattutto per dare uno spazio anche ai giovani artisti, perché purtroppo sappiamo che tu l'avrai imparato a tue spese, è veramente difficile oggi fare musica dal vivo per un giovane cantautore, per un giovane artista indipendente soprattutto, anche pop.
Sì, sì, beh, è chiaro che tutti questi premi io li ho vinti, cioè, insomma, ho partecipato a varie manifestazioni con lo scopo di trovarmi uno spazio e di far vedere che esistevo. Quindi, a parte poche eccezioni in cui sono stato invitato, cioè in cui l'ho vinti senza scegliere, l'ultimissimo, che è il premio dei premi, in cui in automatico ero candidato in quanto vincitore del premio Bertoli, per moltissimi altri casi l'ho fatto per questo, cioè non per ego o per avere un oggetto in casa. L'ho fatto perché era uno dei pochissimi mezzi, se non l'unico, che io vedevo possibile, e ha funzionato, perché con quei premi in qualche modo mi sono creato una credibilità che altrimenti rischiavo di non avere. Ne ho fatti molti proprio per fugare il dubbio che fossero casuali, no? Perché poi uno alla fine dice: no, ne ho vinto uno, vabbè, magari è stato fortunato. Quindi mi sono dedicato un paio d'anni a farmi vedere nelle varie manifestazioni italiane. Adesso basta, infatti ho chiuso da più di un anno e mi è servito a questo, insomma, spero che sia stato utile.
Sì, danno una discreta visibilità sul fatto che possono essere utili. Sinceramente ho qualche dubbio, perché ho visto amici che hanno vinto Targa e Tenco, quindi insomma un premio di assoluto prestigio, ma che non è che abbiano avuto poi un grande incremento dal punto di vista lavorativo, per cui, ma perché siamo in Italia, sappiamo come vanno le cose. Torniamo al disco, senti, Cura, il titolo fa subito pensare diciamo un titolo che voglia veicolare quasi un atteggiamento, non dico catartico, ma comunque guaritore in un certo senso, è così?
Sì.
Da un periodo più difficile, che può anche essere semplicemente la pandemia, ben inteso.
Sì, in realtà il periodo è proprio quello della pandemia, ma è soltanto incidentalmente quello della pandemia. Non volevo assolutamente far passare l'album come le decine e decine di album che stanno uscendo scritte durante la pandemia, però in realtà chiaramente un album che esce nel 2023 quasi sicuramente è stato scritto in quel periodo, soltanto che io parallelamente alla pandemia ho avuto, insomma, esperienze di vita molto, molto forti, del tutto casualmente la mia vita è cambiata sotto vari aspetti, e quindi diciamo c'è stato, ecco, un parallelismo con la vita sociale e pubblica, o proprio antropologicamente parlando. Per me lavorare a questo album è stata una cura. Quando io nel 2022, parliamo di due vite quasi completamente diverse, con altre persone, facevo un altro lavoro, vivevo in un altro posto, avevo altre consapevolezze, ho avuto cambiamenti repentini nella mia vita, e questo album racconta proprio questa cosa, l'abbandono agli affetti, l'abbandono delle certezze e anche l'abbandono verso l'altro. Non verso l'alto, verso l'altro,
sì.
Che io credo sia la cura decisiva, cioè l'altro è la cura. Io ho deciso, ho capito che avrei dovuto darmi agli altri. Questo album racconta questo passaggio.
È un passaggio che tu in pratica anche, confermi proprio a metà del libretto, quando scrivi: l'unico segreto che può confessarti veramente un uomo è che non mi sono salvato da solo. Questo perché comunque tu in questo periodo hai comunque avuto un aiuto, perché è effettivamente difficile uscire da una situazione difficile quando si è soli, anzi si rischia di finire in depressione, per cui, ma tutti quei personaggi che hai ringraziato ti hanno aiutato così tanto in qualche modo?
Sì, 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 beh, la frase è il ritornello del brano Luglio in Milano,
sì.
Che sarà il singolo, tra pochi giorni uscirà il videoclip. Ed è una canzone totalmente autobiografica. Luglio e Milano sono proprio due coordinate spazio-temporali.
Sì.
in cui io capii che dovevo molto agli altri. E in quel caso io avevo vinto l'artista che non c'era a Milano, era il 18 luglio del 2020, totale pandemia. Io mi ero presentato un po' spinto dai miei amici produttori con cui andai a Milano. Io in quel periodo, insomma, tra il 2018 e il 2019 avevo praticamente smesso di fare il cantautore. Pensavo, insomma, che non fosse più aria di farlo e che non ci fosse più nessun margine. E a quel punto che ho cambiato produzione, quindi ci riallacciamo con quello che dicevamo prima, cioè ho cambiato modo di fare le canzoni. È una cosa che è servita anche a me, come quando uno si va a tagliare i capelli, si sente nuovo, no? In quel caso ho detto, beh, vediamo se le mie canzoni con un altro vestito possono avere un riscontro diverso. E quel giorno di luglio a Milano è successo che ho vinto questo festival molto importante. E in quel momento, anziché credere in me stesso, ho creduto negli altri. Ho detto, beh, non mi sono salvato da solo, non sto qua grazie a me.
Padre mio, vuota le tasche, fatti leggero e corri più velocemente. Lo sai, si vive una volta solamente, ma si muore troppe volte. Padre mio, non l'hai capito, c'è troppa gente a cui interessa solo il tuo vestito. E meno male che qualcuno t'ha tradito, deve brindare chi conosce il suo nemico. Oh madre mia, andiamo a farci un giro, che devi farti un bel vestito nuovo. La gente è singolare, sai, è sempre un'opinione, però tu chiedi solo a me se ti sta bene. Madre mia, dove eravamo? In quella foto da bambino. Chissà che cosa aspettavamo e chissà che faccia ha fatto quando ci ha trovati. Mano nella mano. Amori miei, stasera mangiamo insieme. Abbiamo quattro sedie buone per sederci e nessuno da aspettare. Fratello mio, la porta è aperta e tutto esce e tutto entra. È così stretta e ci si passa uno per volta e devi fare pure in fretta. Fratello, tu non puoi vedermi, ci siamo messi tutti quanti in fila indiana. Beh, non preoccuparti, guarda avanti, ci penso io a coprirti, ti copro io la schiena. Amori miei, stasera mangiamo insieme. Abbiamo quattro sedie buone per sederci e nessuno da aspettare. Abbiamo tutto quanto il tempo che ci serve e nessuno da ascoltare.
Lucio Bardi.
Io non mi sono salvato da solo, è un'altra frase che appunto c'è anche nella canzone Luglio a Milano. Ho visto che tra i ringraziamenti c'è Lucio Bardi, che forse oggi non tutti se lo ricordano, ma anche se lui è ancora ben attivo, però in passato, soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, ha lavorato con Bennato, con Vecchioni, con Finardi, praticamente con tutta la crema della musica rock e diciamo d'autore italiana. E ti faccio una confessione, così la faccio anche al mio pubblico, anche se può fregare meno che niente a nessuno, però... Io invece ero da giovane innamorato letteralmente di sua sorella Donatella Bardi, che purtroppo è scomparsa, ma innamorato per il semplice fatto che quando sentivo la sua voce in chiaro di Lo Alto Mare io mi commuovevo, per cui non so se conosci Lo Alto Mare, che tra l'altro erano di Roma, è un duo in attività negli anni 70 che ha fatto secondo me tre dischi bellissimi. Vabbè, tolto questo, io volevo arrivare a Lucio Bardi.
Ma sì, sì, Lucio è un mio amico, ed è un musicista straordinario, ci suoniamo molto spesso insieme, già a gennaio abbiamo fatto molte date in Lombardia, un piccolo micro tour invernale, cosa dire, sì, lo sai già bene, ha una storia musicale gigantesca e io ho l'onore ogni tanto di potermi far accompagnare da Lucio, quindi l'ho ringraziato, insomma. Nel primo album suona in un paio di brani, tra l'altro, non in questo, ma insomma suoniamo spesso, spesso dal vivo, e mi fa piacere che hai comunque nominato sua sorella, perché anche Lucio ci tiene, insomma, si spende per tenere vivo il lavoro e il ricordo della sorella. Ultimamente ha anche cantato un brano della sorella in un concerto. Quindi sono
contento. Lei aveva inciso un disco che si chiamava Puddar, un vulcano, sì, di cui io molto gelosamente conservo ancora il vinile nella mia discoteca personale, sì, infatti.
Glielo dirò.
E purtroppo, come tanti dischi degli anni 70 di autori che all'epoca erano molto interessanti, ora non faccio altri nomi, ma non è stato ristampato, perché non abbiamo noi in Italia quella cultura della ristampa, a meno che non si tratti appunto di nomi molto altisonanti di artisti minori, come potevano essere Loe Alto Mare, ma loro li hanno ristampati, però succedi. Senti, volevo chiederti, dicevi a proposito delle canzoni, comunque alla fine nascono sempre tutto allo stesso modo, no? Per cui tu stai nella tua camera, nel tuo studio, con la chitarra, perché immagino che tu componga con la chitarra. Hai parlato prima di accordi abbastanza impegnativi per un chitarrista da tre accordi come sono io, il che significa comunque che le armonie, e infatti questo si sente un po' da questo disco più che dal precedente, non sono proprio armonie elementari, ma sono abbastanza ricercate, abbastanza elaborate.
Sì, anzi ti dirò che ultimamente sto cercando di asciugarmi un po' in questo senso, per molti anni sono stato un po' anche la croce dei musicisti che suonavano con me, perché avevo un modo di scrivere molto libero, pieno di accordi, e di accordi poco ortodossi, insomma, pieni di diminuite, eccetera, quindi si sente ancora questa cosa, me la porterò sempre appresso. Però sì, per me è un gioco, cioè la musica comunque ha a che fare con l'aspetto ludico, no? Infatti to play, no? Giocare.
Certo.
E quindi mi piace molto andare a cercare una strada durante una canzone, un cambio armonico, anche poco, sì, appunto, poco ortodosso, poco aspettato, perché stupire gli altri vuol dire stupire prima se stesso, quindi quando io mi stupisco mentre scrivo un pezzo, probabilmente penso che stupirò anche gli altri. E purtroppo a volte stupisco anche i musicisti che mi mandano al diavolo.
Senti, ho letto molto che tu sei particolarmente impegnato, ma nella vita, soprattutto in campo sociale, e in particolare ho letto sul tema della disabilità e sull'ambiente. E questa cosa, a parte che il tuo disco, il primo disco l'ho sentito molto superficialmente, quindi non ho fatto caso molto ai testi, in questo lavoro non è certamente l'argomento principale, però non è del tutto assente. Io voglio citare un paio di canzoni che secondo me, insomma, trapelano un certo interesse verso situazioni più serie, più delicate, tipo Le case mangiate dal sale, che credo sia anche il brano migliore insieme a Leonora, e Il re del mondo. Il primo sembra quasi un testo, qualcuno l'ha definito distopico, io preferisco rimanere sul campo del fantasociale o fantapolitico, insomma, comunque una situazione non tanto lontana dal futuro. E nella seconda canzone, Il re del mondo, parla di guerra, per esempio, anche se soltanto all'inizio, però si parla anche di guerra. Cosa mi dici di queste due tracce del disco?
Sì, no, ma in assoluto, intanto devo specificare che Il re del mondo è una cover di Franco Battiato, di un
brano. Non ci ho fatto caso, no? Non l'avevo notato.
Beh, insomma, è un brano non...
Anche perché non sono un grande conoscitore di Battiato, lo ammetto.
Allora, ti invito, insomma, questo è uno dei miei brani preferiti di Battiato, di fine anni 70, sta nell'album L'era del cinghiale bianco.
Sì.
Ed è un brano che io mi sono portato appresso, ci ho aperto il tour che ho fatto nel 2021, ogni concerto l'ho aperto con questo brano, quindi mi sembrava giusto andarlo a mettere nell'album, in questo arrangiamento molto sperimentale, direi il più sperimentale di tutto l'album, e però vedi bene, cioè, lì c'è una riflessione a parte più alta in generale, in cui si parla appunto di un re del mondo, è una visione quasi sul velo di Maya, cioè quasi si parla dell'architetto del Matrix in cui viviamo, che è appunto il re del mondo, che ci tiene prigioniero il cuore. Però si parla anche di piante al sole sui balconi e di rombi di aerei e guerra.
Sì.
quindi infatti, qualcosa di molto basso, ecco, in cui noi viviamo, e questo binomio natura uomo che invece convive a stento, purtroppo. E nel mio brano, sì, Le case mangiate dal sale, che è poi il primo singolo dell'album, quello sì, quello è un brano puramente fantaecologico, nel senso che è un brano che io ho scritto come se fosse una sceneggiatura di un film. Io sono un po' un narratore onnisciente in quel pezzo lì, e descrivo la nostra quotidianità. Cioè, noi continuiamo a vivere, io e te parliamo, facciamo un'intervista, stasera mangio, che ne so, una pizza, e mentre noi facciamo tutto questo, anche giustamente, intanto gli oceani salgono, a prescindere da quello che noi diciamo, le nostre opinioni se le porta via il mare, in questo caso, e un giorno ci accorgeremo che tutte le nostre chiacchiere su cosa fosse opportuno o non opportuno, cosa fosse drammatico o non drammatico, erano appunto parole, mentre la natura agiva. E questo è abbastanza inquietante. Quello che sembrava appunto distopico, se io avessi scritto un brano del genere negli anni Ottanta, oggi in realtà è abbastanza, come dire, descrittivo. È quello che accade, no? Noi viviamo in mezzo a smottamenti, fenomeni drammatici, esplosioni, fuochi, tsunami, siccità. Tutto ormai è normale, e noi, anziché allarmarci, in qualche modo ci stiamo abituando, che è l'altra cosa che non avremmo mai dovuto fare. Anziché stupirci, ci stiamo adeguando. Questo potrebbe essere, e forse sarà, fatale.
Silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Giapponesi oggi macchine d'ossigeno, più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa, la vita ci sfiorò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Devo ammettere che sfogliando il libretto ho notato che tra le canzoni ce n'era anche una accreditata a Franco Battiato, canzone che peraltro io nemmeno ricordavo più. Ma devo anche aggiungere, questo depone a tuo favore, secondo me, che ascoltandola insieme alle altre, sinceramente non mi sono reso conto nemmeno che potesse non essere la tua, perché si integra perfettamente con il resto del disco.
Sì, sì, lo è, soprattutto, ecco, appunto, perché l'abbiamo prodotta in una maniera coerente con le altre, e perché comunque il tema, come hai detto tu bene, catartico, secondo me stava bene come centro, appunto, centro di gravità permanente nell'album, sta in mezzo all'album, in qualche modo è come un buco nero attorno al quale girano gli altri pezzi, ed è un brano che parla invece di qualcosa d'altro nel senso quasi di metafisico, di qualcosa che noi non vediamo, ma forse possiamo percepire. La vita ci sfiorò, dice nel pezzo. Mi è sempre piaciuto questa immagine, qualcosa che ci sfugge, no? La vita ci sfiora e noi forse non la capiamo e facciamo altre cose.
Dobbiamo arrivare a un tasto forse per te sotto certi aspetti un pochino dolente, perché so che questa è una canzone che tu hai molto a cuore, ti rappresenta molto e soprattutto parla molto di te, che è Eleonora, che tra l'altro è, come ho detto poco fa, secondo me una delle cose più belle del disco e anche forse anche una delle cose più vicine al disco precedente, perché è un po' meno arrangiata, un po' meno sovrapprodotta, non so come preferisci che la definisca.
Sì, tra l'altro Eleonora è un brano scritto molto prima rispetto agli altri, e quindi hai sentito bene, cioè la versione originale di Eleonora è puramente folk. Poi la scrissi molti, molti anni fa per il giorno del mio matrimonio, una canzone molto importante per me, l'ho fatta ascoltare il giorno del matrimonio per la prima volta a sorpresa, perché Eleonora è mia moglie, e poi non la feci più perché era una cosa così circoscritta a quell'evento lì. Poi insomma me l'hanno chiesta spesso, una persona molto cara me l'ha chiesta spesso e poi è scomparsa questa persona, quindi io sono riuscito a fargliela riascoltare pochi giorni prima che se ne andasse, e lì ho capito che questa canzone doveva essere il fulcro dell'album, quindi l'ho arrangiata, l'ho prodotta ed è insomma il secondo singolo infatti dell'album. Sono molto felice, sono molto legato, è una canzone anche ingenua, è scritta in una maniera talmente reale e semplice, senza costrutti, che la gente ha apprezzato particolarmente. Io non pensavo che sarebbe stata apprezzata così, invece c'è qualcosa in questa canzone di più importante del lavoro razionale, intellettuale che uno fa quando scrive un pezzo. Questa canzone è vera, è un piccolo punto della mia vita e sono contento che piaccia.
Senti, ma Eleonora è quella Eleonora Maggioni che ha curato la grafica di copertina o un'altra Eleonora?
È lei.
Vedi, questo è un particolare che non mi è sfuggito, per cui bella la copertina, anche se sinceramente non so dire cosa si cela dietro questa, diciamo, questa scrematura di colori, sembrerebbe quasi un animale che suona un sassofono, ora con molta fantasia.
No, guarda, questo qua adesso non è, perché non lo puoi vedere, ma è un oggetto rielaborato graficamente, è una statuetta di legno che io ho a casa, una statuetta, insomma, un oggetto di legno, ed è un abbraccio stilizzato di due esseri, credo maschile e femminile, occhio, ma non ne sono neanche sicuro, due esseri umani.
Certo.
Che si abbracciano, e nell'ultimo brano dell'album Nebraska io parlo anche di questo oggetto era appartenuto a quella persona che voleva ascoltare Eleonora. È tutto circolare quest'album, parla di due o tre persone in realtà, e quindi però l'ho nascosto abbastanza bene, l'ho nascosto mettendolo però in realtà in faccia a tutti nella copertina.
Ti puoi ancora fidare di me, vorrei dirtelo mentre ti guardo con la schiena curva, ma quanta forza rimane nascosta in una rinuncia. Però magari è vero, sì magari è vero, che tutto passa e impareremo a ridere diversamente e nonostante tu prenderci le braccia, sì, torneremo a prenderci le braccia. Ti vuoi ancora fidare di me? te lo richiederò, perché adesso è impossibile, lo so, sembra tutto impossibile, ci dimentichiamo di noi. Però magari è vero, sì magari è vero, che tutto torna e impareremo a ridere diversamente e a stringerci per tornare a casa, per ascoltare Nebraska, per difenderci di schiena da chi arriverà. Impareremo a ridere. E a prenderci le braccia. Sì, torneremo a prenderci le braccia. Ti puoi ancora fidare.
Hai citato Nebraska, quanto c'entra Springsteen con questa canzone?
Niente in realtà, però nel senso che Nebraska è la colonna sonora del film Nebraska, non so se l'hai mai visto, Vince.
No, non l'ho
è
visto.
È un film bellissimo del 2013, credo che vinse l'Oscar come miglior film, o come il miglior film straniero, un film tutto in bianco e nero con una colonna sonora fantastica di cui io mi innamorai. E fa anche parte di questa storia di un po' felice e un po' triste di abbandono. È una canzone che è stata la colonna sonora degli ultimi anni della mia vita e del matrimonio anche, che poi ho dovuto smettere di ascoltare. Quindi questa canzone si chiama Nebraska perché è un po' la colonna sonora di questo sentimento che io ho provato nello scrivere l'album. È un po' complessa la cosa, mi rendo conto che sia anche difficile da immaginare, però anche Nebraska come Eleonora è una canzone del tutto personale, anche i suoi riferimenti non sono chiari agli altri, però è in assoluto il proseguo di Eleonora, ecco.
Senti, c'è una canzone che mi ha colpito molto, ma più che altro per il linguaggio, ed è Cruise Control, dove usi un linguaggio veramente molto giovanile, molto attuale, se vuoi, se preferisci. Ti piace perché hai pensato che fosse doveroso per il motivo che dicevi prima, cioè siamo nel 2023, è giusto usare certi suoni, è giusto usare anche un certo linguaggio.
Sì, guarda, invece in questo caso, non sei il primo che me lo dice, invece non c'era questo scopo, era la descrizione puramente, come dire, didascalica dei viaggi che ho fatto in macchina, durante il tour, insomma, quando faccio concerti, quando vado in giro. Io amo girare appunto con mia moglie, ed è una delle cose che amo di più nella vita, viaggiare in macchina per l'Italia, in autostrada, negli autogrill. Quindi in realtà le cose che io descrivo sono proprio reali, cioè ad esempio io utilizzo sempre il cruise control e lei no, lo odia, non so perché, non ho mai capito, non c'è un motivo, eppure è così, tanto da scriverci una canzone da questa cosa, lo dico proprio, non capirò mai perché. E quindi le parole autogrill, gli 883 cantati senza vergogna mettendo Spotify, sono reali, eppure è sembrata una canzone prettamente indie giovanile. Quando me l'hanno detto, non sei il primo che me lo dice, sono rimasto dentro di me, ho detto è vero, effettivamente sembra una lista di parole giovanili che non mi appartengono, e invece forse un po' mi appartengono, perché non c'era questo scopo di ringiovanimento artificiale in questo caso.
Beh, io che ho qualche anno più di te, anch'io a volte mi ritrovo a usare certi termini, è inevitabile, li assorbiamo. Spero che però non ascoltavate sempre soltanto gli 883, le compilation del Festival Bar, perché questo non depone a tuo favore. Ora, lo so i gusti della tua consorte.
No, però in realtà esclusivamente durante i viaggi assumiamo questa vena nostalgico trash, non so perché. Per cui mi fa molto ridere intonare canzoni che in realtà non ascolto mai nella vita, ovviamente. E quindi divertirsi, ascoltati, di quando sentivamo quel pezzo del 98 orrendo, no? mettilo e lo cantiamo a squarciagola. Questa cosa mi fa molto ridere, accade solo in macchina, è una sospensione temporale delle nostre esistenze in cui uno diventa un po' un bambino, insomma.
Ma guarda, un tempo lo facevo anch'io, mettevo delle cose molto più disimpegnate, non posso più farlo perché sono talmente sommerso di musica che non ho tempo di ascoltarla in casa, allora l'ascolto in macchina. Non è che viaggi moltissimo, ma un tempo lo facevo spesso, per cui probabilmente ascoltavo più musica in macchina che a casa. Senti, dal vivo come lo fai questo disco? Lo puoi portare sia acustico, voce, chitarra, nelle situazioni naturalmente in cui non puoi permetterti di più, e hai anche una band che ti accompagna, è formata dai musicisti che hanno suonato o da altri amici con cui tu lavori abitualmente?
Allora, con la band intanto ci tengo a dire che presenteremo l'album al Monk di Roma il 21 di maggio, di domenica, quindi vi invito tutto il mondo a venire. E lì in realtà sono i musicisti che hanno suonato nell'album, c'è una totale, come dire, sono proprio loro. Ecco. Però chiaramente ci saranno delle batterie vere, ecco, la differenza è che c'è molta più chitarra acustica e chitarra elettrica, e ci sono delle batterie acustiche, insomma, più rock rispetto alle batterie prodotte che si sentono nell'album. Quindi i pezzi sono quelli, però hanno un suono molto più reale e live, che è un po' la dimensione che io poi apprezzo, perché è un connubio, diciamo. C'è una parte appunto di sintetizzatori e sequenze, però c'è una rock band che suona forte. Quindi io invito tutti a sentire questo connubio. In alternativa, no, io faccio anche tutto in acustico, spesso in un duo acustico con un altro chitarrista, che una volta è Lucio Bardi, una volta è Lorenzo De Angelis, dipende insomma dalle situazioni. Io mi arrangio un po', sono la stone box, il tamburello, faccio un po' la scimmia, diciamo. E ci sono vari vesti, insomma, anche quella, come dicevo prima, lo stesso album può essere ascoltato acustico e risultare ancora credibile, insomma.
Estate 93, dentro il giardino di casa al mare, formiche aperte a metà e poi lasciate annegare come una piccola divinità. Opera il bene e il male, e che si fa pregare per la pietà o lieto fine. E dopo oceani di anni torniamo ad assomigliarci, e anche se siamo distanti non sembra mai troppo tardi. Noi non vogliamo la verità, vogliamo solo carezze, vogliamo solo non andare a scuola. Riusciamo a credere ad una realtà uguale alle nostre certezze. Siamo i bambini di ieri ancora, i bambini di ieri. E molte stati più in là, noi siamo ancora così speciali, chiusi nei nostri giardini, ne difendiamo i confini. Possiamo essere così crudeli quando ci tranquillizzano le distinzioni, perché crediamo ancora nei superpoteri e che i desideri siano opinioni. E dopo oceani di sguardi torniamo ad assomigliarci, ne abbiamo avuti di anni, ma non diventiamo mai grandi. Ma non lo vedi come siamo uguali, come ci anestetizzano le attenzioni, come cerchiamo i nostri genitori quando siamo soli. Noi non vogliamo la verità, vogliamo solo carezze, vogliamo solo dormire ancora. riusciamo a credere nell'aldilà, che tutto duri per sempre. Siamo i bambini di ieri ancora, i bambini di ieri. Noi non vogliamo la verità, vogliamo solo carezze, vogliamo solo non andare a scuola. Possiamo credere ad una realtà uguale alle nostre certezze. Siamo i bambini di ieri ancora, i bambini di ieri.
Grazie, grazie. Saluto mia nonna che mi vede in streaming. Ciao nonna.
Senti, ma non hai temuto che l'uso di questi arrangiamenti l'abbia reso un po' troppo facilmente databile questo disco? Nel senso che magari tra 10 anni potrebbe essere sorpassato, mentre un disco come quello precedente si può riascoltare in qualunque momento, è un po' più atemporale, ecco, diciamo così.
Sono d'accordo, ci ho pensato e... Ho scelto comunque questa strada, ma ci ho pensato, sì, sì. Ma è un rischio quasi, più che un rischio è una certezza. Cioè, a volte, però io credo che sia anche bello a volte collocare temporalmente gli album. Quando io sento un album degli anni Ottanta, ad esempio, mi piace sentire che sia degli anni Ottanta. Non amo dire questo pezzo potrebbe essere uscito adesso ed essere credibile adesso. Cioè, a volte sì, e a volte invece amo ricordare la mia vita, che ne so, un album del metà anni 90. A me piace sentire... Mi fa tornare un po' negli anni 90, non so se mi spiego.
Sì,
cioè,
sì,
mi piacciono gli album collocati temporalmente. Quindi quando tra 20 anni ascolterò questo album, da una parte dirò questo album oggi non potrebbe mai suonare così, e dall'altra invece però mi ricorderà come sentire un profumo, no? Mi riporterà nel 2023, esattamente.
E questo vale per te che sei ancora giovane, pensa a me che invece ho qualche anno in più di te, se penso agli anni 80 mi viene da piangere. Per cui...
però ti viene da piangere perché suonano anni 80, perché sono collocati temporalmente lì, è un po' una macchina del tempo, no?
Sì, ma soprattutto perché ero molto più giovane per quello.
Esatto, sì, chiaro. Cioè,
senti, ho visto che tu hai anche, poi chiudiamo, ti lascio libero, alcune canzoni delle tue sono finite nei film, addirittura ho letto anche una versione di Bella Ciao, che mi sembra sia la cosa più lontana e immaginabile dalla tua musica fondamentalmente.
Quella è una storia stranissima. Io ero, diciamo, all'interno di X Factor, di chi si proponeva X Factor, è stato un errore di gioventù quello. E praticamente
succede.
Praticamente mi proposero di cantare coralmente su una base di Skin, la cantante degli Scancarenzi, che sì, all'epoca credo fosse giudice.
Credo di sì.
E questa versione di Bella Ciao per il 25 aprile, per cui io la feci. Ne cantai io anche una versione, poi questa versione è piaciuta molto in giro ed è stata scelta per un documentario, e quindi io l'ho data, un documentario che poi è stato fatto dopo per il lockdown, quindi è una storia stranissima, cioè non l'ho mai incisa, ne ho registrato una versione online ed è finita su un documentario.
Volevo tornare un attimo indietro perché mi sono dimenticato di chiederti una cosa, come mai nell'altro disco c'è anche un brano dal vivo, peraltro anche molto bello, I bambini di ieri, in cui alla fine, se ricordo bene, mandi anche un saluto a tua nonna.
No, aspetta, I bambini di ieri è la canzone che chiude l'album La gente singolare del 2019.
Sì, 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 alludo a quel disco lì. Sì, ho fatto un salto indietro nel tempo, un attimo, ecco.
Sì, non è dal vivo nel senso che è comunque fatta in studio di incisione, però è una canzone di chitarra e voce fatta quando l'album era già chiuso, cioè l'album era già in fase di missaggio, come questa è una storia vecchia, non sono io il primo, non sarò l'ultimo, tutti hanno questa storia, è l'aneddoto che accomuna tutti i cantautori. E in fase di missaggio avevo scritto questa canzone, così senza neanche arrangiarla, vado in studio di incisione e diciamo mettiamo su i microfoni e mi sembrava un brano ottimo per chiuderlo l'album in una maniera acustica. E quindi la voce che si sente all'inizio è la mia, da bambino, presa in un video in cui avevo 4 anni, 3 anni, e lì parlo a mio nonno mentre giocavamo a carte. Insomma, c'è questa frase, appunto, i bambini di ieri, ho messo la voce di me da bambino, insomma.
Ho capito. Allora, per chiudere volevo chiederti che tu ci ricordassi, anzi ci facessi sapere, come si fa a ritrovarti, a rintracciarti su internet, sito, Facebook, eccetera, eccetera.
Allora, basta, io penso sì, basta scrivere Daniele De Gregori, esco sempre solo io, danieledegregori.com è il mio sito, Daniele De Gregori Official è Instagram, Daniele De Gregori su Facebook, diciamo, questi tre macro piattaforme mi trovo, non ho nomi d'arte, ma insomma, Daniele De Gregori esco io, per fortuna.
Senti, non l'abbiamo detto fino adesso, avrei voluto anche evitarlo di farlo in fondo, ma per sgombrare il campo ad ogni equivoco, tu non sei un parente di Francesco De Gregori, per cui non sei accusabile di nepotismo.
No, magari fosse. Purtroppo non lo so.
Va bene, senti, ti ringrazio veramente, è stato un piacere veramente conoscerti e poter parlare con te di musica. Ti auguro tutte le fortune possibili e immaginabili.
Grazie mille a te e buon tutto. Grazie.
Grazie anche a te. Grazie.
Ciao.
Giusto e a mostrarmi un mondo nel mondo ridendo di gusto e com'è andata e dov'è che mi hai trovato, a che cosa avevo rinunciato così presto, davvero come hai fatto a proteggere un uomo in fuga e a guadagnargli una via d'uscita dalla paura. Quando la gente ride, però non è felice, è tutto quanto stride. E aiutarlo a ricordare tutti i sintomi di un amore, e che può essere migliore di così. Conquistare quel tuo sorriso ed un bacio nuovo ogni giorno quando ancora dormo. Che strani trucchi che c'ha il tuo sguardo, non sono mai riuscito a raccontarlo, ma finalmente lì mi riconosco. E quante volte mi ci nascondo e sa ogni cosa del mio futuro, di quanto io sia nel posto giusto. Ed anche questo può sembrarvi assurdo, ma lo capisco. E se la gente vive per sentito dire, devi lasciarla andare. E ho imparato a ricordare tutti i sintomi di un amore, che posso essere migliore di così. A sentire te più di me stesso, oltre il limite concesso, ad amarti più di quanto posso, ad amarti più di quanto posso, ad amarti più di quanto posso. Oh, oh.
Eleonora è una delle canzoni su cui ci siamo soffermati con Daniele De Gregori, perché è anche uno dei momenti chiave del suo secondo e più recente album, Cura, che che oggi ci ha presentato qui a Folk Beat. Era ovviamente anche l'ultimo brano in programma per oggi, questo significa che sta per volgere al termine la puntata numero 32 della seconda stagione di questo programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio. Vi ricordo che fra un paio di giorni l'appuntamento che avete appena ascoltato sarà disponibile in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it e vi comunico anche che la prossima settimana avremo due ospiti sempre da Roma, Valeria Villeggia e Jacopo Barbato, due degli attuali componenti di uno dei gruppi in assoluto più importanti della world music italiana, gli Indaco, fondati quasi 30 anni fa da Mario Pio Mancini e dal compianto Marcello Todaro, che ricordo è stato il chitarrista storico del Banco del Mutuo Soccorso. Per oggi però devo chiudere, non prima di avervi ringraziato per l'ascolto e augurato come sempre una calda buona serata.